Grazie della compressione, mi scuso, forse non pensavo di parlare tanto e quindi alla fine la stanchezza si è fatta sentire. Mi ero fermato prima, quando avevo iniziato a parlare del reato di calunnia, che viene contestato. L'altro ieri ho già evidenziato come vi fosse più volte questa discrasia tra le sue dichiarazioni credibili da parte, secondo i pubblici ministeri, e quelle che sono poi le dichiarazioni che invece compaiono nei verbali. Avevo sottolineato come fosse certa la provenienza esterna, non potesse essere equivocata questa provenienza esterna delle bottiglie, e avevo parlato anche della testimonianza del Ricitelli, che sottolinea un aspetto decisamente importante. Questo è il riassunto delle puntate precedenti, ovviamente il Tribunale lo ricorderà meglio, ma giusto per rientrare nel discorso. Dicevo che i pubblici ministeri, l'avevo già sottolineato prima, ma credo che sia indispensabile tornare sul punto, si sono posti il problema del fatto che il dottor Troiani avesse detto che le bottiglie stavano fuori, e il problema l'hanno risolto in maniera non condivisibile, cioè hanno sostenuto in pratica comunque la riconducibilità in capo alle persone che stavano dentro la scuola. L'unica differenza, secondo loro, sarebbe stata la possibilità o meno di procedere all'arresto di tutti gli occupanti della scuola. Dicevo prima che, a mio parere, la mancanza di un rinvenimento all'interno della scuola era già emblematica sulla non riconducibilità proprio a nessuno, che fossero gli occupanti, che non fossero gli occupanti, perché chiunque avrebbe potuto metterle lì. Ricordiamo che, come è stato sottolineato da tanti, per la scuola Pasculi c'era una sorta di pass che era necessario avere, quantomeno per accedere ai piani superiori. Quante volte l'abbiamo sentito, le tessere bianche, gialle, blu, non me le ricordo, ma comunque questi pass improvvisati. Per la Diaz no, quindi un libero accesso per chiunque avesse la possibilità di consultare i computer, era una specie di internet point libero, che era stato così costituito, almeno questa era l'intenzione di coloro che avevano preso in carico la scuola, e quindi non c'era un filtro per le persone che potevano farvi ingresso. Il problema però che i pubblici ministeri hanno posto è risolto in maniera, come dicevo prima, non condivisibile, perché il problema non era l'arresto o meno delle persone. L'arresto o meno delle persone poteva prescindere dal ritrovamento delle bottiglie, prescindeva dal ritrovamento delle bottiglie. A parte quello che ha già sostenuto, e non voglio assolutamente riproporre l'avvocato Di Bugno, richiamo tutte le sue argomentazioni, gliele rubo se volete, sul discorso della flagranza per quanto riguarda l'associazione a delinquere, e già questo è un dato di notevole importanza. Ma io credo che un ulteriore dato lo si ricavi dalla famosa ormai telefonata che è intercorsa tra il prefetto Andreassi e il portavoce del Genoa Social Forum, Vittorio Agnoletto. Ne dà atto lo stesso prefetto Andreassi durante la sua audizione del maggio del 2007, 23 maggio 2007 per la precisione, alle pagine 82-84 della trascrizione, riferisce su una contestazione anche dell'interrogante qual era stata, qual è stato il tenore della telefonata e soprattutto qual era l'oggetto. Cioè questa chiamata da parte del dottor Agnoletto era volta a avere chiarimenti, ma cosa state facendo, come vi permettete, cosa sta succedendo? Quindi una telefonata molto alterata, come è stata descritta dallo stesso prefetto Andreassi. E lui cosa ha detto? Dice, guardi, gli risponde, anch'io gli ho risposto alterato, anch'io gli ho risposto a tono, riferisce il prefetto Andreassi. Guardi, guardi se questi qua, se questo è il GSF, fanno bene ad arrestarli tutti, fanno bene ad arrestarli tutti. Quindi, gli dice l'interrogante, quindi lei comunica ad Agnoletto alle 0026 che si stava arrestando? Sì, certo, 0026. Ah, e allora perché si sottolinea da parte dei pubblici ministeri un dato, che è quello della necessità dell'omologo per procedere ad arresto. È un dato sbagliato, perché l'arresto era già stato deciso. Questa telefonata è solo emblematica, è la punta dell'iceberg, ma era già stato deciso l'arresto di queste persone e siamo a 8 minuti prima della famosa telefonata Burgio Troiani 00 34 e 27. Quindi la preordinazione viene meno la determinazione anche a sfruttare le bottiglie come motivo per arrestare queste persone, perché la decisione era già presa. Ricordiamoci che non era una decisione estemporanea questa, o perlomeno era già accaduto un caso identico al mattino, l'abbiamo parlato, SCO, non SCO, con l'acronimo che ha tratto in inganno molti, come ha spiegato anche il prefetto Manganelli, ma non è il punto. Il punto è che inseguendo, o perlomeno seguendo il famoso furgone che distribuiva le mazze alla scuola Polclè, l'intervento della polizia, che ha arrestato tutti coloro che occupavano il campeggio, e ce li siamo poi tutti trovati al processo di Bolzaneto, me lo ricordo perfettamente, ha contestato l'associazione a delinquere e li ha arrestati tutti, esattamente come è avvenuto alla Diaz, Bertini. Non cambia niente, era un modo di procedere, una particolare interpretazione, giusta, sbagliata, giuridicamente non è stata poi supportata, ma contestualizzando il momento, è quello che è avvenuto. Quindi non c'entravano le bottiglie erano qualche cosa di più che salta fuori dopo, allorché il Troiani le consegna al Di Bernardini e poi, tramite Di Bernardini, pervengono i superiori comandi. Questo è il dato di fatto ed è un dato incontrovertibile. Non c'entra nulla quindi Troiani con la decisione di contestare l'associazione o comunque di arrestare le persone. È un qualche cosa che assolutamente prescinde da quella che è stata la sua attività e la sua condotta nel momento. È chiaro che, dico ovviamente per me stesso, ma un passaggio brevissimo, il dolo di calunnia, sappiamo tutti, è un dolo diretto, il dolo eventuale non fa parte di questo tipo di reato proprio per la stessa contestazione. Consapevolezza dell'innocenza degli accusati, la finalità di incolparli falsamente, non, il dolo eventuale non ci sta qua. Quindi la domanda è, ma c'è un dolo diretto del Troiani nell'accusare queste persone, considerato anche quello che ho appena sottolineato? Io credo di no, non c'è il famoso dolo di rappresentazione, non c'è assolutamente. Non c'è una collocazione dolosa delle bottiglie all'interno di una perquisizione. C'è una situazione che lui ha descritto in un determinato modo e che viene risolta da altri in modo diametralmente opposto rispetto a quello che lui aveva riferito. Questo è quanto è accaduto. È un dolo di rappresentazione? Forse potrebbe essere una calunnia preterintenzionale, definiamola così, ma non esiste. Ma certamente viene a mancare alla prova di questa volontà di accusare persone sapendole innocenti. Perché se così fosse stato, altre sarebbero state le sue dichiarazioni, altre sarebbero state le informazioni che avrebbe detto a Di Bernardini, altro sarebbe stato quello che è stato scritto nei verbali e vi sarebbe comunque un'identità tra quello che è stato detto e quello che invece successivamente è stato scritto. Non è inspiegabile quindi, in questo contesto generale, questa leggerezza, signor Presidente, signori del Tribunale. Non è inspiegabile. È spiegabilissima, forse da vedere se è scusabile, ma non è reato, perché manca questa volontà di commettere un reato di calunnia. Sicuramente è una mancanza, qui non lodevole da parte del Troiani, ma la mancanza lodevole non determina necessariamente quella volontà che è indispensabile per consumare un reato di calunnia reale o formale che sia. Invece, come diceva prima, per quanto riguarda gli altri, indulgenza plenaria, tutti fuori dal processo, per Troiani no, nonostante per i pubblici ministeri la sua credibilità, almeno sulla parte iniziale delle sue dichiarazioni, sia assolutamente, assolutamente fuori discussione. E di nuovo torna al discorso che ho fatto poco fa, col senno di prima, ed è quello che bisogna adoperare, sembra evidente, col senno di prima tante cose cambiano, tante valutazioni sono diverse rispetto a se si utilizza invece un senno di poi, come fanno gli stessi pubblici ministeri. Torriani non poteva sapere, e questo è il punto, cosa sarebbe successo dopo. Come poteva sapere? Come poteva sapere che avrebbero fatto dei verbali, non si sa chi, completamente diversi rispetto a quello che lui aveva detto? Lui in quel momento consegna a Di Bernardini lo porta ai superiori comandi, quindi lui era garantito. Aveva una garanzia fondamentale, che lui non ha date al primo che passava per la strada, la date al suo amico Di Bernardini, e quindi sono pervenute ai superiori comandi. Fine. Non poteva immaginare che un falso, una calunnia sarebbe stata commessa da altri. Lui non aveva questa intenzione, né ci sono gli elementi per poter dimostrare il contrario. Tra l'altro, un piccolo passaggio e poi sul punto, signor Presidente, vi risparmio ulteriore tedio. C'è anche l'aspetto, e qua consentitelo almeno un passaggio sui tempi dei filmati che sono stati così calcolati, ma velocissimo, proprio a volo d'uccello, Presidente, perché non ne potrete più anche voi di sentire ogni volta con queste ore 0034, è fastidioso, però credo che sia importante sottolinearlo. 00:34:27, Burgio chiama Troiani. Alle 00:36, e questo ci aiuta grazie anche ai potenti mezzi dell'avvocato Corini, che ha fatto un lavoro di cesello meraviglioso nella memoria di luglio sul punto, alle 00:36, come emerge dal filmato 234, Burgio è ancora in piazza Merani. Quindi non va immediatamente dal dottor Troiani. Deve ancora fare parecchie cose, deve prendere le bottiglie, deve percorrere quel tratto di strada, deve entrare nel cortile, incontrare Troiani, darle di Bernardini, che di Bernardini esce nel frattempo, prende le bottiglie, alle 00:41 ce l'hanno i superiori comandi. Passano effettivamente, considerato il momento in cui, l'ultimo momento in cui Burgio compare nel filmato 234, 5 minuti. Meno, perché alle 00:41 non ce l'ha già più di Bernardini nelle moto, ce l'hanno altri. Quindi, 2-3 minuti. Vogliamo dire 4? Diciamo 4. E in 4 minuti hanno potuto ordire una trama del genere? Neanche il genio del, neanche Diabolik sarebbe riuscito in qualche modo a pensare determinate cose e a metterle in pratica in quello spazio di tempo. E questo è l'unico aspetto che io volevo sottolineare per quanto riguarda la tempistica. L'unica cosa certa è che alle 00:41 le bottiglie Troiani non ce l'aveva più e le aveva già consegnate prima a Di Bernardini. Alle 00:44 compare il telo. Quindi questi sono i tempi che emergono e non c'è confutazione sugli stessi, perché c'è anche concordanza tra le varie parti. E allora, se i tempi sono quelli e la situazione era quella, non mi pare affatto che il racconto del dottor Troiani possa essere considerato inimmaginabile, così come fanno i pubblici ministeri, perlomeno per la parte successiva alla consegna delle Molotov al dottor Di Bernardini. Per quanto riguarda il falso, sarò brevissimo perché poi sull'argomento parlerà anche l'avvocato Biondi, anche perché una duplicazione di argomenti è solo fastidiosa per il Tribunale, soprattutto poi ci perderei nel confronto. È l'aspetto più incredibile, un falso da non sottoscrittore. È un falso commesso da chi non conosceva il testo che sarebbe stato scritto. È un falso commesso, che sarebbe stato commesso, da persona che ha detto l'opposto di quanto è stato scritto. Fatto anomalo, quantomeno. Nessuno ha in alcun modo interpellato Troiani, nessuno gliel'ha detto, nessuno gli ha chiesto che cosa era successo, nessuno ha riferito, come dicevo prima, del relato, come ha preso dal Troiani, il ritrovamento delle bottiglie. Eppure, con un verbale completamente diverso, lui si trova a rispondere di un reato di falso in atto pubblico, falso per induzione, certamente, ma un'induzione c'è stata o no? Io mi limito solo a citare quella che è stata la sentenza della Cassazione sul punto, che i pubblici ministeri hanno più volte richiamato come appoggio alla loro tesi, perché la vicissitudine di questo procedimento collaterale, di questa costola del procedimento Diaz, lo sappiamo tutti, il famoso archiviazione, imputazione coatta, udienza preliminare, poi tutto il passaggio che ne è seguito. Ma la Cassazione dice sì una cosa importante, che comunque sia, delle due l'una, o il Troiani non sapeva che le Molotov sarebbero state adoperate per una falsa incolpazione, ma allora non si giustifica il rinvio a giudizio per calunnia, o lo sapeva, e allora il momento volitivo non può non essere esteso anche alla redazione del falso. Ora, se è un'argomentazione per l'accusa, questa è un'argomentazione anche è importante per la difesa. Cosa ci si dice che il fatto che i procedimenti abbiano seguito strade separate, salvo poi tornare insieme proprio alla fine di questo processo per i fatti della scuola Diaz, è stato uno svantaggio per il dottor Troiani, perché diciamo che la Cassazione è stata molto influenzata in questo giudizio di merito, perché è un giudizio che sconfina molto nel merito dei fatti che sono stati sottoposti al suo giudizio, ma la Cassazione dice che se lui non sapeva, allora non c'è il falso. E noi abbiamo dimostrato che lui non sapeva e non poteva sapere l'utilizzo che sarebbe stato fatto. Lo dicono gli stessi pubblici ministeri, sia pure arrivando poi a conclusioni diverse, ma il punto di partenza è identico. Lui non lo sapeva, quindi non ha commesso il falso. Eccolo. Perché adesso non c'è più il problema del procedimento collaterale principale per la calunnia materiale. Ora siamo assieme. Siamo assieme, quindi il giudizio è o sapeva o non sapeva. Noi diciamo e dimostriamo che non sapeva, quindi non c'è calunnia e non c'è falso. Ultimo reato, finalmente, direte voi, lo dico anch'io, ecco, è il problema della detenzione e del porto d'arma da guerra illegalmente in luogo pubblico. Questo è un reato di una certa importanza per quanto riguarda anche le sanzioni che sono previste dal legislatore. Ma detenzione e porto. Ma le Molotov dove stavano? Se non sono le stesse, l'abbiamo già detto, non si pone neanche il problema, perché saltano fuori alla Diaz, quindi non c'è detenzione e non c'è porto. Se sono le stesse, Tonini le mette sul sedile, se ne dimentica, questa amnesia colossale di un dirigente che non sarà un dirigente che ha compiti di polizia giudiziaria, perché per il grado non ha compiti di polizia giudiziaria, ma deve dichiarare, e deve fare in modo che queste Molotov vengano verbalizzate, vengano repertate e vengano sequestrate. Le mette su un magnum, tese l'accusa, quello di Burgio. Chi le porta? Le porta Troiani? No, queste Molotov rimangono sul mezzo e saltano fuori alla Diaz. È ovvio che per la detenzione serve la disponibilità. Non c'era disponibilità da parte dell'otto treni, non era neanche sul sedile, l'abbiamo anche ampiamente dimostrato, anche dal punto di vista logico, per il fatto che non erano da soli su quella macchina. Quindi la detenzione non c'è, che poi funzionale al porto, e il porto cos'è? Dalla questura alla Diaz? Dalla questura alla Diaz non c'è un porto illegale, perché se, come dice lui, come dice Troiani, lui non sapeva, è ovvio che non si pone neanche il problema, se come in un passaggio dice sapevo, salvo poi detto no, in realtà ho capito male, non è andata così, io non sapevo che le Molotov fossero a bordo, in ogni caso anche ad ammettere questa circostanza, ma solo per completezza di esposizione, non è che nel tragitto fino alla scuola Diaz si può tirare il freno a mano del magno e fare un verbale di sequestro lì, le bottiglie vengono poi consegnate a comunque un ufficiale di polizia giudiziaria, quindi non c'è l'illegalità della detenzione e del trasporto comunque. Perché non ce l'ha Burgio, che a cui viene ordinato di portarle, non ce l'ha Troiani, che comunque da Burgio all'ufficiale di polizia giudiziaria le consegna. Non c'è il reato. Questo reato non esiste, perché mancano proprio i presupposti. Non credo che occorra aggiungere altro. Teniamo presente che Troiani e il Burgio sono gli unici che ne rispondono. Ribadisco, non certo gli unici che hanno avuto a che fare con queste bottiglie. E sono alla fine, signor Presidente, forse ero stato troppo pessimista, pensavo di dilungarmi ancora un po' di più. Sul discorso delle prove parlerà l'avvocato Biondi, quindi l'abbiamo parlato nella memoria, non voglio rubare ulteriore terreno alla discussione del mio codifensore, mi onoro di difendere il dottor Fabrocini e il dottor Troiani. Parlerà lui della problematica che è venuta fuori ieri sul grado girato, tubolare girato, quindi volontà di nascondere un grado su cui si è tanto ricamato. Noi diciamo una cosa, noi difendiamo il nostro assistito, non accusiamo altri. Credo che questo elemento sia un elemento assolutamente inconferente per quanto riguarda sia la posizione dei Troiani che per la posizione di altri coimputati. È un elemento neutro, un fatto processuale, un fatto storico che non cambia le carte in tavola. Non credo che questo serva a dimostrare una volontà del dottor Troiani di mascherarsi o di non mascherarsi. Non è così, signor Presidente, signore del Tribunale, perché se si fosse voluto mascherare non sarebbe stato lì, sia pure di spalle, di strato al conciliabolo dove lo conoscevano tutti. Vogliamo dire che nessuno lo conosceva lì, vogliamo dire che il funzionario a cui che sostiene che per i gradi girati si è sbagliato, l'ha ritenuto che fosse l'agente della mobile, non conosceva una persona che era un mese che era a Genova a organizzare tutto il servizio e tutto il soggiorno degli aggregati del reparto mobile? Vogliamo dirlo? Guardate cosa dice il dottor Troiani nelle sommarie informazioni, quelle del 1° luglio del 2001, guardate cosa dice in riferimento ai rapporti con il dottor Mortola, guardate, perché quelle sono state confermate, quelle dichiarazioni ce l'avete. Parla addirittura di un episodio di uno scambio della maschera antigas, la dimostrazione che si conoscevano. Non è vero quello che viene sostenuto, che per i gradi uno si sbaglia. Vogliamo in qualche modo dirla tutta? Beh, diciamola tutta, visto che ci vengono in qualche modo a contestare un comportamento scorretto. Noi prendiamo atto, ribadiamo la conferenza di questo comportamento, ma restituiamo anche al mittente quella che è una dichiarazione che noi riteniamo non corretta nei nostri confronti. Tutti lo conoscevano, anche Gilberto. Eravamo sotto l'occhio delle telecamere, quindi non c'era motivo di nascondersi o comunque di porre in essere delle condotte con le finalità che vengono attribuite al dottor Troiani. Questo è un processo dove credo che ognuno dovrebbe difendere la propria posizione, perché è indispensabile difendere la propria posizione. Il tutti contro tutti lo facevamo ai giardinetti quando giocavamo a pallone. Ci sono due squadre qua, c'è la squadra della difesa e la squadra dell'accusa. Ma non perché graniticamente, assolutamente non si possono toccare, perché io credo che difendere è una cosa, accusare un'altra, e si può difendere senza accusare, soprattutto rimanendo sulle proprie posizioni. Questo processo per noi inizia e finisce con il dottor Troiani, quando prende le molotov, quando le consegna. Sta a voi il compito di valutare questo suo comportamento. Noi abbiamo dato la nostra interpretazione, e credo che sia una interpretazione anche suffragata da elementi fattuali e logici. Noi siamo convinti che il dottor Troiani sia innocente, e il dottor Troiani è innocente per tutti i reati che gli vengono attribuiti. Quindi concludo, signor Presidente e signori del Tribunale, chiedendo la sua assoluzione per tutti i reati, piena assoluzione per tutti i reati, con la formula meglio vista, non so neanche a specificare, fatto non sussiste, fatto non costituisce reato. Sceglietela voi, è indifferente. L'unica cosa certa è che il dottor Troiani è davvero innocente. Mi auguro che il Tribunale riconosca questa sua innocenza. Grazie.
Grazie, Avvocato. Prego.
Signor Presidente, signore del Tribunale, io sono l'ultimo a parlare, non è un merito, forse la cortesia di tutti i colleghi, anche quelli venuti da fuori, di farmi parlare per ultimo è un omaggio all'età. Ed è un'età che mi consente di guardare anche a questo processo con una visione, mi sarei detto dire, né massimalista, come ha creduto di fare l'accusa, né minimalista, come forse per natura, dato che la difesa ha le maniche larghe, riusciamo delle volte a dare noi. Credo che quello che ha detto l'avvocato Zunino mi lascia anche impietosamente solo nel ripercorrere tutti i pezzi e tutti i frammenti di questo mosaico. Un mosaico in cui la tessera di Troiani è parsa, come è stato detto, appariscente, ma in realtà occupa un angolo angusto, limitato. Appare nella interpretazione delle carte processuali e dei tempi processuali come persona che arriva all'ultimo, trascinata dalla lealtà processuale, che io ho apprezzato, del dottor Di Bernardini, che riferisce come erano andate le cose. Vedete, ho sentito parlare più di una volta qui della contestualizzazione, che è un termine così un po' abbastanza come dire, da intellettuali, direbbe Corini, perché si vede lui non li ama, anch'io per la verità, perché non ho mai saputo chi sono gli intellettuali. Noi siamo intellettuali, non lo so, forse sì, forse no, chi lo sa. Non li ama perché usano una terminologia. La contestualizzazione significa dire cosa è successo davvero. Posso dire così come interpretazione plebea. E che cosa è successo davvero? E che cosa è avvenuto che possa creare in una persona che svolge il suo lavoro in un altro modo fino a sera, fino a quando non gli dicano cintura, cintura, vice questore, che cosa era successo? E che cosa era successo prima, signori pubblici ministeri? Avete contestualizzato voi? No. Dobbiamo contestualizzare noi. Cos'era successo nella città di Genova? Non lo starò a dire. Mi riporta quello che ha detto l'avvocato dello Stato, quindi avvocato pure mio. Nel senso che siamo modesti e talvolta preterintenzionali contribuenti. Però mi permetto di dire che la contestualizzazione, cioè il dire cosa è successo, significa dire una delle pagine più drammatiche della nostra storia. Perché ricordiamoci cosa è successo alla Diaz. Genova è stata scelta dal governo precedente, perché D'Alema aveva studiato al Doria e gli piaceva che in questa città, dove non aveva poi completato l'intero corso di studi, ma aveva cominciato un bel pezzo, ci fosse la prova di una realtà che aveva la sua importanza, anche psicologica. È la città dei grandi moti, democratici, è la città delle rivolte giuste, è la città che doveva santificare una conquista. E poi, come si dice, il destino cinico e baro ha impedito che l'evento si verificasse, nonostante le premesse. Io ricordo a loro, signori del Tribunale, che cosa succedeva con questo social Agnoletto. Io credevo che fosse un personaggio di Walt Disney. Invece questo Agnoletto era di qua, era di là, spic e span, a parlare con il questore, a parlare con il prefetto. Il ministro Dini, uscendo dal suo caratteristico riservo, aveva mandato una emissaria bionda e di gentile aspetto. Però era sempre lì: che succede, come facciamo, cosa dobbiamo preparare, il comune, la provincia, volete le scuole, volete... Era una preparazione ad altro titolo, ad altro destinatario e per una situazione che si voleva facile, quando tutto questo veniva fatto in modo che i festeggiamenti non fossero solo ai capi di Stato e di Governo, ma venissero anche da quelli che giustamente contestavano, e forse avevano ragione, la globalizzazione e i suoi effetti micidiali, come stiamo vedendo per la parte negativa, ci sono anche quelli positivi. E quindi era nata in un altro scenario, è cambiato lo scenario, è cambiata la situazione. Quello che prima era previsto come qualcosa di gradito, gradevole e anche sostentativo, è stato invece cambiato in qualcosa di diverso. molto diverso. Diverso perché la contestazione non era più soltanto al modo col quale i grandi della terra dovevano stabilire le modalità con le quali la terra potesse procedere o recedere, no? Si era verificato il cambio della guardia. E allora tutto diventava più difficile. E diventò più difficile per le forze dell'ordine. Due giorni fa il capo dello Stato, che è stato anche ministro dell'Interno, devo dire, al quale qualcuno a suo tempo ha contestato anche i fatti di Napoli, intendendo che poteva fare di più e di meglio, il capo dello Stato ha parlato della polizia. Io ti ringrazio, Silvio, per avere detto quello che hai detto. Io ho avuto l'onore di difendere un poliziotto che per avere chiesto a Ponte di Brenta un documento di identità è stato ammazzato dal brigatista Picchiura, che ora scriverà di memoriali. Sono orgoglioso di avere difeso, nella dura realtà del loro difficile servizio, dove non ci deve essere sottomissione, perché sennò non sarebbe un servizio, non ci deve essere aggressione, sennò sarebbe un delitto, ma nella difficoltà dello scegliere, nella difficile città di Genova, con due strade, la Pedemontana a Corso Italia, con gli affluenti dal monte con i quali si poteva arrivare, scappare, mordere, fuggire, aggredire il carcere di Marassi, tirare le molotov contro le finestre. In questa difficile città era difficile svolgere un compito di ordine pubblico, come io stesso e come tutti i cittadini poi abbiamo sostanzialmente lamentato, che dice l'hanno lasciati fare. Allora, signori, vogliamo portare, signori dell'accusa, e sottolineo signori dell'accusa, vogliamo portare le logiche giuridiche conseguenze alla vostra impostazione? Volete davvero dire che c'è stata un'operazione di rivalsa, una spedizione di polizia, la polizia che diventa squadrista? Avete il coraggio di dirlo? Non potete dirlo, non l'avete detto, e non è vero. Ora io ho sentito parlare dai colleghi di Di Bernardini, ma Di Bernardini è due volte vittima, una nel processo, mi permetto di dire, e una per la strada, quando è stato aggredito. Ma Di Bernardini al pomeriggio è stato talmente aggredito ed in condizioni tali di aggressione, quale che sia la, come potrei dire, lo dice Corini, la cifra probatoria, mi è piaciuto, perché la cifra può essere alta e basta. Noi diciamo che era una cifra alta, perché chi è dentro un mezzo, chi si trova imbottigliato, chi vede 100 persone che si fanno incontro, chi è costretto ad andarsene azionando, sgommando, alla sensazione diversa da quelle che come noi abbiamo la fortuna di vedere da seduta in questo bunker. Noi possiamo discutere come ci pare, ma Di Bernardini ha subito una tale cosa che gli uomini della sua scoperta, io non leggo un foglio perché mi fanno pena, l'ho studiato e non ho più voglia nemmeno di vederli, è così vero quello che dice Di Bernardini, come ha riferito, che si è portato dietro una scout, a leggere Pecos Bill delle volte, una scout che si chiama Garbati, che era stata aggredita dai compagni o camerati, amici, come vi pare, dai commilitoni, ma nemmeno commilitoni perché non sono militari, insomma da chi era con lei, perché gli hanno detto: ma che scout sei? Ci fai portare proprio nella zona, e quindi, e questo è più drammatizzazione di così. Si dice il collega è sacro, e loro ne sanno qualcosa, per esempio per Bolzaneto, come sono sacri i colleghi. Il collega è sacro e non se ne parla più. O il collega invece non è sacro, se è donna si può anche sfogare più malamente, ed è una vergogna ancora dei nostri retaggi, allora la si aggredisce quasi. Ma questa è la prova, signori e signori, pubblici ministeri, che era successo qualcosa per cui quelli che erano dentro avevano contestato a chi doveva farli stare fuori da questi rischi scegliendo la giusta via, in modo tale che il fatto non succedesse. Allora il fatto ha questo rilievo. E se non lo avesse avuto, nel senso, come dire, quantitativo, aritmetico, della bottiglia, della mezza bottiglia, di plastica, non l'avesse avuto, se il vetro del... perché si fosse rotto da solo, se le spese per ripararlo l'avessero fatte, che so io, un generoso interprete del dovere di sostituirsi allo Stato nel pagare i danni, invece non è successo. Se non fosse stato vero tutto questo, signor Presidente e signore del Tribunale, sarebbe stato vero quello che è stato riferito nella prima riunione, la chiamo così, perché non la vuole chiamare conciliabolo, quello che vediamo dopo, e la seconda riunione, una per decidere e l'altra per fare come, cosiddetta operativa e decisoria. Ebbene, in quella decisione, in quella riunione, signori pubblici ministeri e signori del Tribunale, è stata fatta addirittura una mini istruttoria, perché hanno mandato col casco, se no gli si vedeva la pelata, Mortola, in motocicletta per vedere com'era lo stato dei luoghi, ignoto ai più, altra cosa che sta al complotto, alla cosa punitiva, come i cavoli stanno alla classica merenda, perché se c'è qualcosa di preordinato, di addirittura, come voi dite, quasi stabilito in termini di premeditazione, allora ci vuole il frigido, pacatoque, animo. Ora è vero che gli avvocati lo fanno anche quelli che hanno fatto la scuola alberghiera, però un po' di latino è utile. Bisogna anche stabilire se una decisione come questa non dovesse avere, per razionalità della decisione, accanto alla volontarietà del maleficio. Voglio il male e organizzo le cose perché non se ne accorgano gli altri. Ebbene, che cosa è successo, signor Presidente e signori? È successo che non conoscevano le strade. Chi doveva arrivare prima arrivava dopo, gli scout potevano farlo con i lupetti dei corsi delle organizzazioni cattoliche invece che in altro campo. È tutta una cosa nata, e io se voglio usare un termine che ha usato il mio amico avvocato dello Stato, che porta un cognome bellissimo che io amo, come vecchio che ha letto qualche libro della storia d'Italia. Allora bisognava stabilire, signor Presidente, come collegare questa idea, questo affresco dove c'è un po' di Goya, un po' di Caravaggio, delle cose che sono successe, con la più forte, più lombra, e come l'ha chiamata lui? L'ha chiamata putatività. Perché putatività vuole dire che io credo che sia successa una cosa perché ritengo che sia successa, e i fatti che la suffragano nella riunione, dove ci sono tutti, c'è il miracolato Andreassi, c'è l'altro miracolato Murgolo, due anime in un nocciolo, ci sono tutti gli altri, non faccio l'elenco, perché io sono condannato dal mio amico Junca a non conoscere nessuno. Io sono l'innominato. Quando appaiono le Burgio, quando appaiono le Molotov, Troiani non conosce più nessuno. Più nessuno, nessuno ne parla. Non ne parlavano prima, non ne parlano dopo. Chi ne parla lo devo dire, mi dispiace perché lo difende Corini, sì. Caldarozzi, dice, comandavo il reparto dove c'era lui, stavo nello stesso reparto partendo dalla questura e siamo arrivati là, davanti, tra la Diaz e la Pasqua, Scilla e Carini, da tutte e due le parti. Però io non lo conosco, se non c'era Repubblica, una volta tanto un servizio Repubblica lo rende alla società civile, se non c'era Repubblica non lo riconoscevo nemmeno. Ma davvero in tribunale si possono dire queste cose? È vero che la toga è uno di quegli indumenti che ha una capacità di, come dire, di consentire quello che si vuole, perché la libertà della toga è la vostra libertà. E la vostra autonomia è la nostra, non autonomia, perché è la nostra professione di parte e dovrebbe essere anche la vostra di parte, se le cose stessero come deve succedere in un paese civile dove c'è la par condicio. E non che sono interrogato come fossi una specie di, com'è? La Costituzione cosa dice? La presunzione di non colpevolezza, ma bisogna leggere gli interrogatori di questi grandi, non dell'Inquisizione, ma dell'Inquisitoria, a vedere. E allora io credo, signor Presidente, signori, che senza fare il minimizzatore, ma bisogna eliminare la massificazione o la massimizzazione della... ci siete voi per stare a vedere qual è tra i due piatti della bilancia quello più equilibrato. Io ci credo. Io vi voglio bene da quando ero bambino, se no non avrei scelto di fare l'avvocato. Se l'avvocato non entrasse qui, con la paura di sbagliare, con l'orgoglio, speranza di parlare bene, la presunzione di farsi ascoltare e la volontà di incidere pro quota alla formazione di un giudizio e processo non ci sarebbe. Provate a fare i processi senza difesa. L'hanno fatto in certi paesi, sono finiti male. Credo che quello che che ha detto Zunino, quello che stiamo per dire, è la prova, e lo hanno detto anche in difesa di Bernardini e di altri imputati, è la prova non di una volontà elusiva dalle responsabilità, ma della prova di una generosa sincerità. Lealtà. Poi nella vostra memoria, a conclusione, voi signori dell'accusa, a conclusione delle indagini preliminari, c'è una pagina che io vi ringrazio di aver scritto, che riguarda un siparietto, si potrebbe così definire, tra... Non so se c'era anche lei, ma Zucca c'era sicuramente. Tra me e lui, e col carattere che ho io, che voi mi permetterete di dire che non è, come dire, estremamente riservato, col carattere che ho io, a un certo punto sono intervenuto, se lo ricorda. Troiani parlava e diceva come erano andate le cose. Accompagnati da uno scetticismo funzionale, chiamiamolo così, di chi ascoltava. Io avevo gli appunti che un'ora prima me l'aveva detto in ufficio cosa aveva detto. E io, mentre parlava Troiani, mi sono messo quasi a leggere i miei appunti, per questo l'ho chiamato siparietto. Poi il dottor Zucca dice, ma lei legge, perché devo dire ogni colpo una buca, non ne sbaglia una, ha detto, ma lei cosa legge? Io dico, io sto leggendo i miei appunti. E dice, cosa ha detto? E io ho detto questa frase che è sempre un po', come dire, enfatica come nel mio carattere, in parte ironica e in parte anche preoccupata, come in questo caso, che mascherando il tutto, ho detto, senza trucco e senza inganno, l'avete riportato, le stesse cose che diceva a loro l'uomo di buona fede, l'uomo delle Molotov, l'uomo che, non dico era stato ingannato, ma tratto in inganno da Guaglione, Piccolotti, Donnini, e che poi aveva saputo da chi guidava la macchina, mi importa assai di sapere come si chiama, chiamava Burgio, benissimo, non è Burgio, è lo stesso, che le Molotov erano a bordo perché glielo ha telefonato, o perché gliel'ha detto poco prima, e poi gli ha telefonato per ricordare, lo vedete voi. Non è che io possa sostituirmi né telefonicamente né, come potrei dire, in maniera conoscitiva certa, fidefacente a quello che in realtà è successo. Ma c'è una cosa, questa non lo può negare nemmeno l'avvocato Iunca, la cui gelida capacità accusatoria mi ha fatto ricordare una frase di Gianna Manzini in un bellissimo romanzo che ha scritto, l'ha detta ad altro titolo, però ha detto: mio Dio, perdona, lei ha detto, quel pezzo di fascista che latita dentro di noi, perché è vero, un po' la voglia, le cattiverie. Io invece dico: perdona quel pezzo di pubblico ministero che non latita, si esprime fuori di te. E lui ha, i tempi sono tempi, e di questo parleremo dopo. Ma il fatto è che quando lui spiega le cose, le spiega raccontando quello che ha fatto e dicendo anche quello che hanno fatto gli altri. Ora, questo, non avendo questa vocazione, salvo quando mi danno un incarico, e allora non faccio il difensore di fiducia che si tramuta in parte civile d'ufficio. Faccio l'avvocato di fiducia che ha il dovere, non del collettivo, del, come può dire, del professionalmente corretto, di fare la propria causa cercando di non danneggiare gli altri, ma non perché, per ipocrisia processuale, perché i polli di Renzo, o capponi che fossero, peggio per loro semmai, i polli di Renzo non hanno migliorato molto le condizioni e le speranze coniugali di Renzo Tramaglino, hanno sistemato la padella della zecca Garbugli, quello dei due che litigano per avere un po' più ragione dell'altro, mi permetto di dire, avvocati della qualità che io ho apprezzato nel collega Iunca, dovrebbero forse evitare di sfidare l'incerto destino della toga, vostra e nostra, in un processo come questo, dicendo due cose false, e cioè che Troiani è entrato dentro la scuola, non nel cortile, sul far dell'uscio della scuola. E la cosa più grave è che si sarebbe autodegradato per simulare se stesso come un agente della mobile insieme all'assistente che invece anche lui è retrocesso a livello di agente per portare le Molotov all'interno. Io, a me dispiace discutere di questo in questo momento, mi è venuto in mente parlando di come ci si deve regolare con la verità e col proprio mandato, mi dispiace, perché il tempo è galantuomo a patto che anche gli uomini siano galantuomini nel tempo, che ci si comporti con la stessa realtà e con gli stessi tabulati e con le stesse verifiche della moviola processuale, ma nemmeno i processi della Federazione Calcio si fanno con la moviola, e invece si fa la moviola minuto per minuto. Avete anche le fotografie, tavole fuori testa a colori, si diceva un tempo, le sciorinavate poco fa, quando parlava Iunca, per vedere se era vero, che minuto, che secondo. Beh, io non so, io no, devo dire, no. Ammetto la debito, non le ho viste, lui le ha viste, e mi fido di lui come altri si fidavano i colleghi quando facevano i verbali, io mi fido totalmente. E beh, lo so che voi siete più scettici, ma noi scegliamo... Si vuole far capire, io parlo così per flessere se vi annoio o meno, ma spero, ma si vuole far capire che tra le 34 e 27, zero, sarebbe mezzanotte e mezzo, meno 5, 35 minuti, meno, e qualcosa di meno. E la scena, io lo chiamo conciliabolo, la scena, io non so nemmeno quanto è durata, dice uno, 7 secondi, ma e la telecamera chi la muoveva? Non so, dico, non lo so, io non c'ero, ho un alibi per quella sera, non vi dico quale, perché è sempre molto triste a quelle ore quando uno ha una certa età. Ma vi voglio dire che una cosa è certa, che quando succede questa telefonata, caro Junca, il signore Burgio, ecco, l'assistente Burgio, Michele, si trovava in piazza Merani. E dove si trovava il vice questore Troiani? Lo chiamerò prima col cognome e poi col nome, perché gli imputati si meritano questo, anche se sono dei fedeli servitori dello Stato. Troiani Pietro si trovava nelle vicinanze, vicino, dove era? Vicino a una macchina, Fiorino, a un Fiorino. Che succede? Uno da Piazza Merani deve arrivare, che non sarà un lungo tragitto, ma comunque c'era un po' di affollamento, eccetera, arrivare davanti alla scuola Diaz, nel cortile della scuola Diaz, dove ci sono quelli che non mi interessa se conciliavolassero o meno, erano lì. Allora, penso che lui ha detto, non sono sicuro, però io quasi sarei quasi propenso, no? Super giù, penso che lui abbia, che il collega così bravo, devo dire, io l'ho stretto alla mano perché mi è piaciuta la sua ringa, io non sono capace a fare così, per quello mi è piaciuto. Nella sera di sera, attenti, summum ius, summum iuri, è sempre in latino. E quando uno arriva a sfiorare gli apici che separano dall'interesse processuale dalla calunnia nei confronti di un altro, collega e imputato, allora bisogna stare molto attenti. Perché se si fa il calcolo bisogna dire tutto. E lui ha già ringraziato Corini, ma io ho guardato anche i tabulati. C'è un tabulato riportato da Corini nella sua prima memoria che dice che non è partito alle ore lì per arrivare magari 3 minuti prima, no? Burgio è fotografato mentre si sposta verso il veicolo che secondo voi, io credo che fosse anche vero, contenesse le Molotov. E che ora era? Sempre tabulato, 36:036, mezzanotte, 36 minuti, virgola, 01 secondo, dice la cosa. 234, il filmato, non me lo ricordo, non ha importanza. Allora, sono passati altri minuti dalla telefonata, che cosa ha fatto lì? Il mago Bakù, sono arrivate le bottiglie, no, ha dovuto aprire la macchina, dietro, perché non esiste, vero, quella l'ha illustrato lui con la come per dire, capacità enunciativa e anche atomizzatrice degli avvenimenti che sono avvenuti, quando il signor Donnini ha ritenuto di disfarsi dell'incomodo reperto. Ricordo quando ero piccino su quell'aereo in piccolo, vuol disfarsi ormai Pierino dell'odioso burattino. Aveva trovato le Molotov e gliele aveva date guaglione, lui per non sapere leggere e scrivere, ma avrebbe dovuto scrivere il verbale, gli ha messo sul sedile senza sapere chi c'era, che lo dice lui, perché era una persona per bene, generale, figuriamoci, poi in Italia. E lui dice com'è andata. Ma come mai, signori pubblici ministeri, che ci avete accusato di un percorso non di guerra ma di sventura, non avete fatto nulla contro chi doveva fare? Piccolotti a un certo punto dice che verso mezzanotte con Guaglione, col quale aveva visto le Molotov in via in Corso Italia, via Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione, Angolo, eccetera, dice a un certo punto una frasetta che mi piace, dice, aggiungiamo allora che io l'ho data a Donini, vero? E Piccolotti dice, meno nomi si mettono, meglio è, quasi presago dell'imminente destino, perché a tutti quelli che hanno scritto qualcosa di più, mal gliene incolse. E allora c'è questo pezzo che appartiene, gli altri hanno i diritti d'autore. Io salgo, non sento odori, cioè avete per tre pagine dei vostri verbali ammannito la tesi che non poteva non sentire. Se era come me che ha i turbini, questo mi si chiamano qui, i polipi al naso e non sentivo, cosa ero già colpevole. No, perché appena vengono a sapere, lo sanno al dibattimento, che non poteva non sentire perché come nel Ku Klux Klan le bottiglie erano incappucciate, allora dice non potevano non sentire, quindi dice non lo sento, cambiano, hanno uno slalom gigante e cambiano la contestazione, doveva sentire, in quella era meglio che non avesse sentito per l'accusa. Ma, quindi voglio dire, se si ritiene che ogni, come dicono a Scotland Yard, qualunque cosa farete o direte sarà usata come accusa contro di voi, è vero, perché male non fare, paura non avere, vale dappertutto ma non nei tribunali. Mi spiace dirlo, perché se uno dice le proprie verità, poi si trova dei signori pubblici ministeri, i quali gli dicono che c'è una sproporzione tra ciò che si sarebbe stato, che sarebbe stato fatto, e vedremo la sciocchezza, diciamo così, la leggerezza, la colposità dell'imprudenza, imperizia, inosservanza di regole e discipline, che poteva anche esserci, viene tramutata in questa sproporzione rispetto all'evento caravaggesco come qualcosa di incomprensibile. Cioè, ma come? Successo tutto questo, non stavo per dire una cosa che non va detta, ma si usa ora. Successo questo turbamento dell'ordine pubblico e voi andate a dire che volevate liberarvi delle molotov e portarle ad un amico e collega? Dice, no, non può essere vero, è inverosimile. Beh, ma i processi non si fanno con la verosimiglianza o l'inverosimile, si fanno con le prove. Si fanno con le prove, cifrate o meno. Le prove. La signora prova. E non c'è induzione, e non c'è ragionamento, non c'è intelligenza che possa sostituire la prova. La prova non ce l'avete perché quello che si può provare non appartiene al nostro assistito. A Troiani Pietro non gli appartiene, gli appartiene una notizia successiva. I miei amici e colleghi che hanno parlato per di Bernardini Massimiliano hanno detto della sua lealtà processuale, dalla quale si deve l'epifania, va bene, questo termine misto tra religioso e il greco, l'epifania della presenza del mio assistito, il nostro. Te ho detto la memoria fatta a te, l'ho fatta un po' anche io, la mia memoria, no, tieni a memoria che l'ho firmata pure io. E il nostro, cosa emerge? Emerge che si è verificato un fatto nel quale a un certo punto, scegliete voi il momento, perché se uno viene a sapere mentre in macchina sta per fare i pattugliamenti, o poco dopo, o quando sta arrivando alla Diaz, che a bordo c'è un reperto, ma non era sul sedile, non poteva esserci per la contraddizione che non consente, essendoci altre due guardie sedute. Non sentito perché non puzza, non olet, oppure era dietro, viene a sapere. E poi lui se ne va via, se ne viene, via. Rimane tutto, quel magnum, un altro magnum, lui stamani ha discusso questa cosa molto bene. Ma io non sono buono, Magnum, Burgio, mettiamoli in piazza Verani. Lui va ed è preso dalle telecamere come è stato descritto, e l'altro rimane lì. A un certo punto è Burgio che telefona e dice: dottore, è quella cosa che abbiamo... E lui dice, si rivolge al suo amico e diciamo francamente, è stato detto stamani, degna persona. Non si può ritenere che uno possa ritenere un amico e compagno di corso lì come una persona della quale non ci si possa fidare. E la persona di cui non ci si può fidare, se porta o accompagna o porta lui o le dà a Troiani, Pietro, e consegna alle 041, non mi ricordo, alle persone che erano lì di fronte, lasciamo perdere se avessero conciliabolo, e gliele dà, tanto che l'impietosa telecamera fotografa il signor Luperi, poteva assolvere anche lui, nel senso che come l'ha fatto per Murgolo, per carità, però Luperi era lì col sacchetto, come si dice, col sorcio in bocca. E sapete cosa succede? Dice: non lo sappiamo. No, lo sappiamo. Lo sappiamo, caro Junca. Non è che mi sono travestito, sono entrato dentro in un siparietto assurdo di 2 secondi, 2 minuti. Arrivo, parlo con mio amico e esco, mi travesto, imbroglio l'astuto capo della Digos, il quale non lo conosce, è un mese che stava a Genova. Mi dispiace dire così, io mordice anche genovano, vabbè, che ci vuoi fare? Ogni tanto qualcuno ha qualche pregio, non è detto. Ma posso io accettare una cosa simile, Presidente? No? Signor Presidente, non c'è credo di me, permetto di dire, stavolta sono alleato dei pubblici ministeri. Hanno scritto delle cose che lui ha letto, e sono queste, dice, e lo ha detto anche Junca, devo dire. Se fosse stato un inganno, c'erano mille modi di ingannare, vero? Potevano far finta di averle trovate in questura, addirittura portate in questura, potevano dire le abbiamo nascoste, trovate in... No, le danno, fan vedere, le ostendono ai superiori comandi. Io credo che i comandi siano superiori e anche a ogni sospetto, solo per... Non per voi, non c'è nessuna superiore a ogni sospetto, per voi. Ma per Troiani, voi non potete immaginare che potesse pensare quello che poi è successo, magari per la confusione, io non voglio fare la causa contro. Io dico che mi sono spossessato della cosa che mi era capitata in mano e che avevo chiesto al mio amico di tenere, dice Zunino, lo dico pure io, e lo dice naturalmente Troiani, non sono avvezzo a scrivere e allora fai te il verbale. Questi geni del diritto dicono che è un verbale che sarebbe imputabile a titolo di falso, un falso metafisico, metagiuridico, metà inesistente meta. Perché? Perché si sarebbe verificato per una induzione, quale? Come? Un'induzione misteriosa, un fluido che avrebbe dovuto correre per stabilire che cosa sarebbe poi fatto. Ma ricorderai i colleghi di Roma, ora io non ricordo di Roma, ma li ho visti tante volte il lavoro, mi dispiace, forse a leggere questi nomi si scorda quelli degli amici, che abbiate tanta pazienza. Vi hanno detto alcune cose, io per la parte che mi riguarda me ne avvalgo, dice ma poi è utilizzabile, è utilizzabile, avete scritto 2 monumenti, 1 migliaio di pagine, che vi sono state somministrate anche a noi, devo dire, nella loro lealtà processuale, dove hanno raccontato i fatti e noi dobbiamo far finta di non averle dette, e voi dovete fare finta di... cosa ha detto di Bernardini, cosa ho detto io, non lo devo dire, ma c'è una, come diceva da tempo di Moro Buonanima, dicevano una convergenza parallela, si chiama riscontro. I due dicono ognuno una cosa e poi si arriva a dire tutti e due insieme che si è perso il possesso perché le morte sono avute altri. Fuori, all'aperto, sotto le stelle e le cellule fotoelettriche, sotto gli occhi dei giornalisti, sotto gli occhi di tutti quelli che erano lì, dice il collega Juncker, ma si può fare una cosa così? Certo, sono convinto che non si poteva fare, si poteva fare anche diversamente, ma è difficile dire come si poteva fare. Anche io ho avuto dei clienti che delle volte mi raccontano come si faceva, dico, lo potevi... forse era meglio se non lo facevo, oppure era meglio se non lo dicevo, succede. Il delitto, o il quasi delitto, o il non delitto, la vita non è perfetta, non è perfetta. Quindi si verifica una cosa che per me è importante e credo sia importante anche per tutti i miei amici e colleghi con i quali sono permesso così di polemizzare, tirato per i pochi residui capelli in campo, perché non l'avrei fatto, io non l'avrei fatto. È vero che l'aveva già fatto un collega amico come Mascia che l'aveva scritto, ma io questo credo che sia stato, come potremmo definirlo, un istinto poliziesco. Quelli della polizia, par condicio anche nei confronti della difesa, non è la stessa, avevano i filmati, guardando i filmati hanno detto, ha visto, i gradi non si vedono. Ah sì, a che ora? E allora hanno tirato fuori, dice, me l'hanno portato i due. Io non so ironizzare se due gli portano il libretto rosso di Mao, oppure quasi di Mao, oppure li portano. Non dico niente, dico solo che delle volte succede che quando si è in servizio si può fare anche delle cose che sono obiettivamente discutibili, ma che non sono discutibili alla luce di quello che vi è stato detto. Perché il saltare la telefonata delle 036,1 significa obliterare il giovane biondo che invece entra in scena, come dire, frammentata con due parole tipo Ibsen, dov'è la luce, dov'è il sole, lo ricava da due fotogrammi che si confrontano, 34 e qualcosa, avete i fogli lì, ve li guardate, poi si dimentica, e dove erano le Molotov? Domanda, erano in Piazza Merani. E che c'entra? Lo hanno scritto i signori pubblici ministeri. Lo hanno scritto. In tema, io l'ho scritto qui, ma allora non lo trovo. Clandestinità. E hanno detto, non fu clandestino per questi motivi. Hanno anche spiegato nella loro, come dire, esperienza professionale, non certo personale, come si fa a essere clandestini, come si fa a nascondere una cosa, come si fa a non ostentarla davanti agli altri, ostenderla, non ne portarla, come si fa a comportarsi da complottatori istantanei con effetti permanenti, mentre si esclude che questo possa essere avvenuto da altri, io non lo so. Io non lo so, ma io ho letto così, voi lo sapete a memoria, processore, ho letto quella scena veramente a cavallo tra Ionesco e De Filippo, in cui entra in scena la signora Mengoni da Firenze, la quale signora Mengoni riceve questo sacchetto, da chi lo riceve? Da lui, perché chissà perché sente il bisogno di affidarla a questa che era, passava di lì. Mentre passava, dice, porta dentro e tienilo caro, è una cosa importante. Cioè, la Mengoni, anche lei profetica, dice che ha visto passare un ispettore, parte nopeo e parte ignoto, il quale riceve queste cose e le porta dentro, non so come fa, e le abbandona da qualche parte nelle vicinanze. Poi la signora viene presa dal desiderio di ricongiungersi, nel senso buono, con i propri commilitoni, esce e quando ritorna cosa succede? Senza tutto. Senti, è sparito il sacchetto. Dove sono il sacchetto? E poi è sparito del tutto. Dove sono le moto? Sul telo nero. Ma e dove sono i due? Scusami, se ti ho preso un po'. Mi permetto di dire così, perché l'eccesso di difesa può essere anche colposo. Però deve essere legittima. Perché se non è legittima, non lo so se basterebbe la colpa di attribuire a un altro quello che si sospetta possa avere fatto, costruendo addirittura una sceneggiata napoletana, sì, in questo caso, dove ci sono due, un finto funzionario, un finto agente, tutti e due finti, che imbrogliano Mortola, che era stato poco fa, poco prima e poco dopo, insieme a Troiani, lo conoscesse o meno, lui poteva dire, al fine vi rivedo, che non eri tu, agente semplice, sei diventato capitano, ma com'è successo? Com'è successo? Questi sono gli indagatori che abbiamo noi. Ora meno male il lavoro altrove, dico, ma le possiamo avere noi come indagatori quelli che pensano che possa somministrare anche a noi, ma soprattutto al Tribunale, una tesi di questo genere, che i pubblici ministeri hanno combattuto. Dice, ma l'hanno combattuta stabilendo una sorta, permetto di pregiudizio, ma ne avete avuto più di uno, sempre quello, nei confronti di cosa? Di Mortola, perché avete ritenuto che quello che dice lui l'avete preso un po' sotto gamba e avete ritenuto più, e può darsi che abbiate fatto anche questo calcolo, è più vero questo, ma io mi do ragione, perché questo no, non si poteva nemmeno immaginare. Ma questo cosa cambia rispetto al processo? Voi dovete costruire un arco rampante che si chiama 110 tra la guglia delle mie responsabilità e quella degli altri. Il 110 va accompagnato al 40, è un terno, però il 110 non c'è, c'è il 90 che fa paura, ma precede. Il 110 presuppone, lo dice il codice e quindi non ve lo so a dire, che vi sia una valutazione additiva, che può essere fisica, psicologica, volontaria, rafforzativa, per cui si verifica l'incontro di due volontà volte a produrre l'evento. E dov'è questo, tutto questo? Dove esiste la prova di questo? Dov'è la cifra della prova? È una supposizione. Tu hai detto congetture, no. È un'ipotesi d'accusa. Io non mi levo il cappello, non è che siamo Alice nel Paese delle Meraviglie. L'accusa è sacra come la difesa, ritiene così. Consentirete di contestare che tra il mondo delle ipotesi e quello della realtà c'è un piccolo vallo che deve essere superato dal riscontro della prova, dal rinvenimento della prova. Il rinvenimento della prova non c'è, è supposto. E voi sapete la fine delle supposizioni. Quindi io ritengo che bisogna stare estremamente attenti a quasi a leggere con ammirazione, perché lo dico, qualcuno mi ha detto li attaccherà i pubblici, ma io voglio persino bene, pensate un po', se alla mia età posso pensare di avere una forma di antagonismo funzionale, no, è una dialettica processuale e la dialettica porta, pur nell'ammirazione dell'argomento, a dire che l'argomento non è producente. Quando voi partite dalle premesse, che sono quelle che vi ha detto di Merlandini Massimiliano e quelle che vi ha detto Troiani Pietro, per la parte in cui le verifiche sono conformi, e poi vi dirò dove sono difformi, perché per il falso vi dimostrerò che in ogni caso sono non producenti. le eventuali differenze o le differenze che ci sono. Se voi prendete queste premesse su cui loro, signori dell'accusa, hanno costruito tutta l'architettura che poi arriva verso gli altri e li avvinge nelle premesse, poi vi dovete stabilire il rapporto tra le premesse e le conclusioni, perché anche in Cassazione è persino lì, è discutibile, discusso, sancito, vietato che vi possa essere un rapporto dove la logica non sia legata, il vizio logico non sia riscontrabile e risultante dagli atti. E qui è risultante dagli atti. Il nesso non c'è tra le premesse e le conclusioni, perché se per avventura ci fosse come tesi di carattere puramente intellettuale, nemmeno di scuola, di fantasia, di intelligente potenzialità, e questo non lo potete fare. Se vi è vietato persino, e lo hanno ricordato i colleghi, ed è anche vero, se non ci fossero le memorie dei pubblici ministeri, anche quelle dei colleghi, che ho letto con attenzione, forse la causa si poteva discutere anche peggio. Se Di Bernardini l'ha detto, te così, l'ha detto pacatamente, ti invidio, l'hai detto, se Di Bernardini, Massimiliano, e Troiani Pietro avessero deciso, dopo che voi avete con la vostra realtà professionale detto, a mio almeno l'avete detto, interrompiamo l'interrogatorio di persona informata sui fatti perché lei ora sta dicendo delle cose che possono essere usate come accusa, bene, fratelli. Allora, che cosa è successo dopo? È successo che Troiani ha raccontato a loro come sono andate le cose. Ed è successo che Di Bernardini, prima che arrivasse Troiani, l'avesse già raccontato il 17 di giugno del 2002. Questo era quello che era successo. Se si fossero nascosti, se invece di dire, come ha detto nel siparietto un avvocato che conosco bene, senza trucco e senza inganno, e li avesse letto come quell'avvocato li ha letto, quello che anche a lui era stato detto, a riprova, così, seguendo quello che stava detto, che era stato detto, bastava dire, allora la mannaia della non utilizzabilità ci sarebbe stata fin da allora. E perché non l'abbiamo fatto? Non posso violare i segreti professionali, nemmeno qui, ma qualche avvocato un po' più furbo o tattico avrebbe potuto dire, quando dice stia attento a quello che succede, dice, no, non lo dica. Invece, male non fare, paura non avere, gli abbiamo detto com'è andata la cosa. Anche qui si dice da parte loro, quando lo diciamo noi, che c'è un salto di qualità, anche di producenza tra una dichiarazione e l'effetto che dovrebbe produrre. Quando lo diciamo noi criticando, lo possono dire anche loro criticando noi, dicendo, ma tra quello che è successo, nella loro visione plumbea, diciamo, e sanguinosa della vicenda, e quello che invece tu dici, che dopo aver lavorato tutto il giorno sei stanco, non ti piace fare il verbale, affidi ad un amico che però, badate, non è che se le tiene, le gira per il di più a praticarsi, si può proprio dire questa volta, a chi comandava tutti quanti. Perché Andreassi dice che non c'era un capo solo, e c'erano più capi, ma erano tutti lì, chi più capo, chi meno capo, e quello che non c'era telefonava ad Agnoletto, riceve la telefonata dal Fido Murgolo che gli dice mezzanotte qui 00:15, quell'altra è 00:15:30, quindi un po' prima, un po' dopo. Andreassi parla con Agnoletto, anche questo era come mai Agnoletta aveva il telefono di Andreassi. E io sono stato anche ministro di questo, della sventura nazionale, non ha limiti, però io dico la verità, non è che il mio telefonino avesse dato a tutti, invece Andreassi lo dava Agnoletta, chissà perché. Era già, aveva già l'idea che diventasse anche lui parlamentare europeo. È che come vedete le vie del Signore sono infinite e non sono solo quelli della PS che hanno delle crescite di carriere, ci sono anche quelli che, è vero che c'è chi tirando le molotov poi è diventato anche Presidente del Consiglio, ma non è questo che io voglio dire. Voglio dire che uno c'ha il telefono e il numero del telefono, il telefono è quel frangente, e lui giustamente, devo dire, in un momento di virilità, avendo invece detto che in precedenza era bazzanotto tal credere e non credere, tal fare e non fare, e se l'essere opportuno, l'ora notturna, anche mortola, eccetera, lo facciamo di notte, lo facciamo di giorno, e diciamo facciamolo, famolo di notte, e allora lo fanno di notte, e lui glielo spiega, allora se a quell'ora, quando non è stato scoperto ancora nulla. Avvocato dello Stato. E lo dobbiamo alla sua intelligente e meno folcloristica esposizione della mia. Vi si dice che su quello che era successo poteva essere putativamente, legittimamente creduto di dovere attraverso il 41 del testo unico di pubblica sicurezza compiere un'operazione come la genita discrezionale e atto amministrativo ricorribile al TAR, hai detto compiere questa operazione, e allora la putatività è una putatività che ha avuto una sua efficacia nella valutazione, e questa putatività vi dice che a quell'ora, prima delle molotov, anche secondo la persona del mio amico Giunca, le decisioni erano già prese. La GUP che fa assume una decisione molto dal punto di vista della concatenazione logica abbastanza intelligente, dice che bisogno c'era delle molotov se le decisioni nascenti dalla putatività e dalla necessità di un intervento non correttivo ma reattivo nel senso pubblico dell'ordine pubblico e della funzione che apparteneva alle forze dell'ordine è avvenuto. Allora, com'è possibile che questo avvenimento, che è così chiuso, abbia poi avuto un'influenza sulle molotov? Ma lo dico in difesa anche dei funzionari, perché mi viene l'istinto, ce l'abbiamo. Calamandrei diceva che l'accusa aveva un istinto venatorio, perché sparerebbe a qualunque uccellino quando gli si presenta davanti. Ma io non sono Calamandrei. Io sono Alfredo Biondi e me ne vanto, il quale dice in tribunale e fuori del tribunale quello che ritiene, non cambia l'opinione di cittadino secondo il lavoro che faccio, qui o eventualmente altrove. Io vi dico che se a quell'ora era già maturata e giustamente nella putatività se non nella realtà una opinione di dover intervenire, allora quello che avviene dopo, sotto il profilo del nesso della causalità, non ha nessuna funzione accusatoria nei confronti di chi dentro si ritiene sia quello che ha aggredito prima, quello che è sopravvissuto agli assalti precedenti, insomma, quegli esseri umani che per la loro valutazione del loro ruolo politico e sociale si collocano oltre le colonne d'Ercole della legittimità. E scelgono la guerriglia, la guerra, forcipe della storia, diceva qualcuno, la violenza. Io credo di poter dire che questo è un elemento, che se io dovessi difendere i funzionari o chi prima di loro, e loro hanno scelto meglio, no? Hanno fatto in questo, hanno avuto una mano buona, però io avrei ritenuto, come ha fatto la GUP, molto più serio giuridicamente, dire che è un qui deploris non efficiente dal punto di vista causale. E invece l'accusa non lo ha ritenuto questo. E ha ritenuto che quello che succedeva prima poteva essere importante dal punto di vista delle misure assunte dal punto di vista dell'immediatezza, ma che poi il rafforzamento degli elementi, e quindi la calunniosità attraverso la falsificazione che è nell'anticamera dei verbali, dovesse stabilire una responsabilità all'interno della Diaz tramite i perquirenti verso i perquisiti. E questo, come diceva Amleto, è un inesplorato continente dove non è via viandante che abbia fatto ritorno. Questo inesplorato continente voi lo superate con degli atti di fede, stabilite che si è verificato chissà come, chissà quando, prima di Piazza Merani, dopo Piazza Merani, negli atemi fuggenti del conciliabolo, una decisione alla quale, anche prescindendo dal nesso di causalità, la volontà di fare un falso, che ho definito falso metafisico, e ve lo spiego perché. Perché altri colleghi giustamente hanno detto, quando io attesto una cosa di cui un collega mi dice che è vera, io ci devo anche credere, ovviamente sono superiore. Io credo che un pochino le cose stanno così. Anche voi qualche volta dice, ora non so se si dice più, ma diamolo per letto, cos'è, un falso ideologico? Ci sono delle cose che si dicono nel civile, riempiono dei verbali, dicendo ha detto questo, lo scrive uno dei due avvocati, uno si fida dell'altro. E perché in questura non deve essere così? Io lo dico così perché mi viene in mente questo mentre diventa argomento. Ma perché io dovrei immaginare? Pensate, e voi potete ritenere provato, che i vertici della nazione per l'ordine pubblico possono essersi messi d'accordo non si sa quando, né come, né in che modo. E lì ci vuole la prova che non c'è. Con Di Bernardini, Burgio e Troiani. Ma chi è quel collega, ora mi sfugge, che ha detto, Di Mugno, che ha detto, ma vi immaginate che Luperi si metta nelle mani di Burgio? Ma io delle volte mi chiedo se uno si rende conto del valore di certi interrogativi ed esclamativi. Perché il fatto che ci fosse Burgio lì, Troiani lì, e nel frattempo se n'era andato via Di Bernardini, maliziosamente così vi scappa la mano, dice rientrando dentro la scuola, non è vero, non c'è scritto da nessuna parte che rientra dentro la scuola. Se n'è andato. Che se fosse vero il previo concerto sia stato immaginabile la presenza e contemporaneamente, come dice Burgio, il mettersi, come dice Di Bugno, il mettersi in mano a Burgio. Ma non è così. Perché la cosa si è svolta nella maniera più semplice, contestualizzando le cose. Di un funzionario, Troiani Pietro, sfinito da una giornata, che al pomeriggio sera, prima di partire, ha detto a Calderozzi, che non lo conosce, ma che lui chiama Gilberto. Certo, c'è chi chiamandosi Gilberto dice una cosa, e chi chiamandosi Pietro ne dice un'altra. Ma io credo più a Pietro che dice Gilberto che a Gilberto che non dice Pietro. Questo credo che sia, mi dispiace dirlo, ma credo sia abbastanza vero. E voleva andare via, voleva andarsene. Se fosse stato, come dire, accolto questo appello di stanchezza, che poi si è riverberato per il di più successivo, e allora io credo che avremmo evitato di costruire delle posizioni puramente ipotetiche, suggestive, in ordine al modo col quale poi ci sono regolati, che stanco alle 22, quando si lascia 22:30, quando si lascia la questura, permettete, sarà uno stanco, non qualche secondo dopo, qualche ora dopo, che dice a un amico: guarda, io i verbali non li faccio, te consegni a te. E lui dice: ma è nel dubbio, dice, diamoli ai superiori comandi. A quel punto io dovrei, dottor Lupo, fare questo ragionamento. I superiori, tutti e due, i superiori comandi, chi lo dice che hanno avuto questo rapporto, come dire, criminoso e criminogeno? Chi lo dice? C'è uno che lo dice, c'è una pagina che... Ah, dice il firmato del 41, il conciliavolo, io me ne potrei servire di questo conciliavolo, ma no, non ho il diritto di farlo. Ma non perché il professionalmente corretto mi impedisce, parlando per ultimo, di andare a zappare nell'orto del vicino, non per questo. Anche se un po' di stile nella professione non guasta, non guasta o non guasterebbe. Credo invece che sia, signore... e signori del Presidente del Tribunale di Genova, credo invece che sia successa la cosa più semplice, che ricevuto e accompagnato, dato direttamente, lasciato dare, lì ci sono divergenze, ma anche dove ci sono le divergenze, questa mi serve per il falso, metafisico, per induzione, un falso a futura memoria, si verificherebbe due situazioni diverse, secondo quello che dice Di Bernardini. Di Bernardini dice: non mi ha detto niente, non sapevo, me le ha date, io ho fatto, lo dice Di Bernardini, c'è scritto nei suoi memoriali, lasciamo perdere, io posso dirvelo o non dirvelo, io ve lo dico. Dice: accompagno i due dai superiori, che sono lì a due passi, lo dice che lo dà un'ora, non lo faccio, e poi l'altro lo dà un altro, e un altro lo dà la Mengoni. Questo è quello che succede. Questo è quello che succede, e quando succede? Succede a quell'ora, che non consente di stabilire che ci sia stato un rapporto precedente nel quale si possa essere verificato qualcosa, non solo fra Di Bernardini e Troiani, ma con i superiori comandi che lo ricevono loro. Ma io, quando lo do ai superiori comandi, devo immaginare che invece che i superiori siano inferiori, che siano al di sotto della loro funzione, anche del loro giuramento. Dice: noi abbiamo giurato, anche noi abbiamo giurato, anche loro. Come faccio io a pensare, ad immaginare che poi succede qualcosa di diverso, forse nella concitazione, nella fretta? Era già stato detto che era stata decisa una cosa alla quale io ero fisicamente, funzionalmente e gerarchicamente estraneo, sia quando si decide in questura, sia quando eventualmente si decide dopo, perché io, quando consegno, mi spossesso. E voi dovete immaginare che mentre mi spossesso, io immagini, mo quelli faranno quello. Questo potete, oppure immaginatelo. Immaginatelo. Ma la prova? E il falso? Questo falso paradossale, in che cosa consisterebbe? Allora, vediamo due ipotesi che sono già state fatte nella nostra memoria. Due cose. Una, che sia vero quello che dice Troiani, cioè che gli ha detto, lo trovate un poco qui da presso, come dice Cirano, un poco più da presso, ma fuori e fuori e fuori, infatti, è da dove veniva Burgio? Questo è un extraterrestre, esce da un tombino della Diaz, viene da fuori, le porta e le consegna. Cosa dice il telegramma? Nulla è dovuto al fattorino, invece loro al fattorino gli chiedono 4 anni e 6 mesi, come lo chiedono per gli altri. Allora, quando il fattorino ha portato gli oggetti sono a disposizione, lo dico di chi? Di Bernardini e di Troiani. E che fanno i due? Lo nascondono? Lo portano dentro? Ma nemmeno Riccitelli, il testimone tirato della causa, mi dispiace dirlo, per stabilire che sul far dell'uscio un colo di luce o d'ombra indicava che c'era una persona che si stagliava altera e che era rappresentata da uno che aveva in mano. Ma quando poteva essere avvenuto questo? È una falsità, perché dice 044. Alle 044 le molotov erano in piazza Amore Merani. Erano in piazza Merani, bugiardo. Veramente, inutilmente bugiardo. E dà una mano ai principali, d'accordo, ma c'è un limite anche, perché poi si accusano gli altri. Quindi è palese che la scena avviene in una specie di sequenza che ha il dono della continuità del medesimezzo, non disegno, ma comportamento. Si svolge e si conclude, lo ripeto, con lo spossessamento. Allora, che falso è se, come dice Di Bernardini, Troiani non gli ha detto niente? O se, come dice Troiani, gli ho detto e lo trovate qui vicino? In che cosa sarebbe l'induzione? In un verbale che non dice né che non la trovate, né che la trovate in un certo modo, ma in un altro. Quindi io concorrerei in un falso nel quale quello che io dico viene modificato da chi ha la possibilità di modificarlo, quindi dalla coralità, per questo falso, per approssimazioni successive, questo falso che vive di una complementarità di comportamenti, di notizie, questo singolarissimo falso che è frutto della concitazione, dell'angoscia e della premura della procura, che dice portatemi i documenti, perché già la mattina c'aveva una denuncia, i mass media hanno cominciato a dire, perché sa, si fa presto a dire che le cose, la notizia criminis, eccetera, eccetera. E a certo punto si riceve un input che è molto forte, allora viene fatto un po' alla svelta, ma a me non importa, lo dico così perché la penso così, lo dico davanti a loro, come mentre mi viene in mente, non ce l'ho scritto nei fogli. Mi viene in mente che è successa una cosa così. E di conseguenza il problema che quello che ho detto sui gradini del cortile e quello che viene poi scritto, che è diverso da quello che ho detto, ed è anche diverso da quello che non ho detto, se avesse ragione di Bernardini, perché deve essere considerato falso? Come può essere considerato falso? Come? Ha firmato? È stato interrogato? Ha detto lui? A domanda risponde, dico una cosa per cui il verbale è incinta di una falsità che ho detto io? Non è così. Non è così. E non può essere così senza disturbare la giurisprudenza, la vostra giurisprudenza. In un caso come questo sarà capitato in Cassazione? Io quando ci vado tremo come una foglia, vedendo le pile dei fascicoli che nascondono, per fortuna, qualche consigliere. Non si vedono. E non si vedono. Eppure dovrebbero avere letto tutta quella roba. Infatti hanno ragione, perché devono ragionare sul diritto. Noi possiamo ragionare sul fatto. Ma quando la Cassazione, come ha fatto in questo caso, ha avuto, come dire, l'ardire che viene rimproverato di solito ai difensori, di avere tramutato il proprio giudizio dal diritto al fatto, entrando nel merito di come si dovevano fare le cose, naturalmente non vincolando voi, Corini ha scritto ha citato una sentenza, che del resto non c'è bisogno di citarla, ma però lui l'ha scritta, tra l'effetto che produce una sentenza di rinvio e la libertà e l'autonomia del magistrato del rinvio, che salvo attenersi ai principi di diritto ai vincoli logici che possano essere stati criticati come motivazione della decisione rescissoria, allora se invece questi elementi non sono militanti in maniera tale da stabilire l'obbligo vostro di attenervi a quella sentenza, allora più retto di dire voi siete i padroni nel senso buono del termine del processo e della decisione, perché anche questa è una cosa che ci deve confortare. Io ho visto il mio amico qui che ha portato queste cose, ho guardato dentro, dice sono dei dischetti, credevo che fosse un disco della Vanoni, l'importante è finire. Ecco, io credo, non ve l'ha regalato, ve lo regalerò io, ve lo manderò, non è, perché lo so che per voi l'importante è finire. Ma voi non potete finire stabilendo che vi è un reato di calunnia. È un grande reato. È il reato di Iago. È il reato di Iago che costruisce intorno alla nobile figura veneziana di Desdemona una falsa incolpazione con un fazzoletto messo nella stanza di Cassio, nome preoccupante per la verità, e dandogli questo fazzoletto richiede che la fedifraga putativa, che poi sarà uccisa benché innocente dal pazzo Otello, che naturalmente non è questione razzista, ce l'aveva con la veneziana, si dice da Shakespeare, che poi non era un modernista, anzi ce l'aveva coi potenti, questo bisogna riconoscerlo, dimostrando che l'Inghilterra è sempre stato un grande paese. Allora io credo di poter dire che il delitto di Iago non l'ha commesso nessuno qua. La rappresentazione, dolo di rappresentazione, la rappresentazione del futuro, che deve essere il bravo disegno della consapevolezza che gli atti che io descrivo si stabiliscono una responsabilità di chi si sa che è innocente. Voi me lo dovete attribuire come, quando, perché? Quando è nato questo bravo disegno? Come si è esplicato? Sapevo che fossero innocenti. Sapevo, arrivo a dire questo, l'utilizzo di un pezzo di questa drammatica realtà che vi sta occupando da 3 anni e qualche tempo, e 8 da, cioè, quasi 8 da noi. Poteva allora essere visto questo, in questa proiezione che contemporaneamente è drammatica e anche, mi permetto di dire, al limite modesta tra quello che si vorrebbe pretendere di ottenere e quello che si è in realtà fatto. Ci siamo disfatti di una fastidiosa necessità di verbalizzare una cosa che dovevano fare gli altri prima, potevano fare gli altri dopo, ci potevano chiedere come farlo. Ma è possibile che io debba essere condannato? Ma dobbiamo veramente, consentitemi, far volare gli stracci? Oppure se per caso gli stracci volassero insieme a chi è più grosso, stabilire che chi è più grosso trascina noi perché siamo stracci? Possiamo immaginare che al termine di tutto questo faranno una replica, e io sinceramente sono contento, professore, perché avete diritto di rispondere agli interrogativi che vi sono posti. Anche quelli, devo dirlo con orgoglio di avvocato, che ho sentito anche dai banchi della parte civile, salvo qualche comiziante, come dire, in trasferta, il resto degli interventi sono stati straordinari. Hanno chiesto forse un pochino di più, ma non è quello che... Hanno onorato il processo e la funzione di chi accusa, che è un ospite del processo da parte civile. Eletta una via, hanno scelto la via, e in questa via c'è posto, ma c'è posto per le recriminazioni civili. È l'accusa pubblica che ha il dovere di stabilire la differenza che separa il vero dal falso, il verosimile o l'inverosimile, dal vero o dal falso, l'inimmaginabile dall'immaginabile, l'ipotizzabile dal non ipotizzabile. È questo che deve essere fatto dall'accusa, ed è quello che i miei colleghi ed io abbiamo finora confutato. Io a modo mio, Presidente, il collega Donino, che non finirò mai di elogiare e di ringraziare, per tutto quello che ha fatto, compreso la memoria. Ci ho messo la firma.
Ho messo la memoria.
Io faccio per ridere. No, colposa però. È una calunnia, sarebbe preterintenzionale, non avevo intenzione. E credo di avere con questo esaurito quello che dovevo fare. Un commento sentito, perché le cause cominciano quando le difese finiscono. E quello che è stato fatto fino ad ora è ciò che la legge pretende, la civiltà impone, il confronto fra l'accusa e la difesa, la terzietà, la superiorità di chi giudica. E credo che, per quello che mi riguarda, signor Presidente, mi rivolgo particolarmente a lei, la fiducia sulla serietà e credo anche la severità con la quale un magistrato deve vedere le cose, diversa da quella del difensore, certamente, ma anche diversa da quella dell'accusa. Nel mezzo, terzo, questo sia quello che ci garantisce. Ora io non mi ricordo se mi sono scordato di qualcosa di quello che avevo scritto, ma non ha importanza. Quello che era utile, ve l'ha detto il collega Zunini e anche altri colleghi che ho ascoltato con ammirazione per la sobrietà con la quale hanno affrontato la più difficile difesa, che è quella dei galantuomini. La difesa del galantuomo è terribile, perché il galantuomo si difende come abbiamo fatto noi, andando a dire le cose come stanno. E se le cose come stanno sembra all'accusa che abbiano questa colorazione, questa proiezione, questa producenza, e noi vi dimostriamo che la prova di, non dico altro, la prova di questa producenza, di questa organizzazione, questa ammenicolatissimo collegamento volitivo e operativo non c'è. E sta a voi decidere se invece c'è. Ma non credo che voi scriverete non poteva non sapere, non poteva che l'altro verbo che avevo trovato era bello, non mi viene in mente, non poteva invece che non sapere, non poteva che accadere, perché il processo non è una realtà deterministica come non poteva che accadere e non è nemmeno sillogistica come quella del non poteva non sapere. Chi ha fatto un corso regolare di studi sa benissimo che il sillogismo è sterile e che la premessa, se è sbagliata, porta a conclusioni più sbagliate ancora, perché la premessa è un'ipotesi, la conclusione è una condanna. Si possono fare in una causa come questa subordinate? Lo chiedo perché noi avvocati nella nostra ipocrisia, diciamo nell'ipocrisia funzionale, diciamo a un certo punto nella non creduta ipotesi e non dovesse essere accolta questa tesi che in principalità, giuro che ci rimetto, mantengo integra fino alla fine, se non fosse creduta almeno. Ma io devo citare in questo la sensibilità, da questo punto di vista, dei pubblici ministeri che non se la sono mica sentita di portare loro stessi alle logiche conseguenze il disegno caravaggesco che hanno costruito in questo processo. Io lo dico, le attenuanti generiche hanno detto equivalenti con le... ma se fosse vera la tesi, come io credo, se fosse vero il reato sarebbe vera anche la tesi, che tutto è avvenuto per un amore al proprio lavoro, per la dedizione, se volete anche per un po' di orgoglio che dopo aver subito tanti insulti si è potuto verificare una specie di reattività operativa nel momento in cui si è agito, da parte di chi ha agito. Se questo fosse vero, se l'onestà del proposito, la sensibilità, se volete anche lo spirito di difesa della funzione, dell'orgoglio, del dovere che si compie, che molte volte è misconosciuto, dovesse aver avuto una sussistenza, allora altro che equivalenza, allora prevalenza, di questo, perché allora anche da questo punto di vista si verificherebbe quello che loro lamentano, ma che poi alla fine non concludono, una disparità, un oviato fra le premesse e le conclusioni, le vostre premesse, anzi il finale delle vostre dichiarazioni pubbliche che ho ascoltato, delle vostre arringhe, delle vostre requisitorie, meglio ancora, che avete svolto, finiva così. Finiva troppo amore, finiva troppo zelo, significa troppa reattività, significa tutto quello che può esserci quando di fronte al proprio dovere o pensando di trovarci di fronte al proprio dovere, a chi fino a quel momento c'è stato nemico implacabile, come è avvenuto nei giorni della devastazione della città, allora altro che equivalenza. Ma si sa, le subordinate, si dice, indeboliscono la principale. Ma noi non siamo qui a esercitarci. Noi non siamo qui a fare una prova d'orgoglio e nemmeno una prova di qualità, poca o tanta che sia. Siamo qua a fare il nostro dovere. Avvocati, chiamati a. E dobbiamo farlo con tanta più preoccupazione quanto più sentiamo che siano innocenti i nostri difesi. Chiediamo la loro assoluzione con la denegata e disperata subordinata che ho avuto il dispiacere di dovervi alla fine indicare, confidando nella vostra giustizia come tutti noi abbiamo confidato nella vostra saggezza, nella vostra pazienza e nel vostro amore per il vostro lavoro.
Grazie avvocato. Avvocato Zunino, il suo assistito, il dottor Fabrocini, ha eletto, ecco, dimenticava qualcosa.
No, no, la ringrazio Presidente. Io ho sentito, dovevo fare un'istanza per questo. Io ho sentito quello che ha detto Zunino e ho concorso, devo dire, questa volta a scrivere anche quello che aveva scritto per Fabrocini, che è una persona descritta lì, ma è di più di quello che è descritto. È anche una persona, oltre che per bene, che non ha fatto nulla di male, che forse sarebbe stato meglio non infliggergli quello che Carnellutti definisce un processo, che è una pena anticipata, la sofferenza del processo per uno che è innocente, quello di aver dimostrato in un processo come questo la dignità di se stesso di fronte al proprio dovere e ai propri uomini, di fronte alla funzione che la legge gli affidava e che le congiunture del le contingenze del momento potevano avere, non per colpa propria ma altrui o senza colpa, comunque per la ritenuta necessità di avvalersi degli uomini, essersi verificate. Non succede quasi mai che uno si prenda la responsabilità di entrare dove gli altri hanno fatto entrare i propri uomini, litigare con quelli che li hanno fatti entrare, portarli fuori e dire voi qui dovete stare, non lì. E se vi hanno dato un ordine potevate prima chiederlo a noi. Ci sono le prove di questo nel processo. Allora l'istanza che faccio io non è che superiate l'avarizia dell'accusa nella richiesta che vi è stata fatta di assoluzione. Vi chiedo di trasmettere gli atti al Ministro dell'Interno, sperando che li legga, è uno che spesso non legge nemmeno i decreti, perché non so io, eccetera, e mandandogli gli atti vi facciate vedere l'onestà di un funzionario che ha coraggio di fare quelli che forse altri non hanno avuto. Grazie signori.
Grazie. Chiedevo per l'elezione di domicilio che era originariamente all'avvocato Cola, mi sembra. se la cambia o se no rimane sempre con domicilio eletto presso l'avvocato
Conte. C'è qui Fabio Cini.
Appunto, era siccome è presente, se vuole...
E legge presso di noi? Vabbè. Via Assarotti numero 6, Italia.
Benissimo. A questo punto, allora, dobbiamo rinviare per repliche, abbiamo finito le ringhe. Noi andremo al 5 novembre, facciamo un'interruzione di due settimane per...
Presidente, chiedo scusa, il 5 novembre purtroppo sia io che l'avvocato Di Bugno per processi con difese distinte siamo in Corte di Cassazione, quindi non potremmo essere presenti nessuno dei due.
Lei sapeva che tutti i mercoledì, no, giovedì e
venerdì... Ma proprio il 5 io non potevo immaginare, Presidente, pensavo, mi parlava di una sospensione ma non di una data.
Presidente, forse questa volta devo cogliere opportunisticamente la...
palla al balzo.
Sì, la palla al balzo, perché anche io ho un impegno processuale fissato da parecchio.
E se facciamo il 6 va bene il 6? Perché se no dobbiamo passare poi alla settimana successiva, non è che... Io spero
per,
che...
per noi il 6 non c'è problema, Presidente, che siamo soltanto per il giorno 5 davanti alla seconda sezione a Roma, quindi non c'è problema.
E non so poi se riusciremo a concludere tutte le repliche in un giorno o in due, e quindi poi casomai concluderemo la settimana
si potrebbe
successiva.
Ipotizzare un calendario di replica per evitare di trovarci poi giovedì mattina tutti quanti lì assiepati
Abbiamo un grande rispetto per quello che sarà detto, vogliamo anche rifletterci sopra, non è che siamo delle macchinette che il giorno dopo...
Io credo che siccome c'era un accordo originario per evitare le repliche, l'intervento non sarà particolarmente lungo e ponderoso, sarà...
molto contenuto.
Contenuto, quindi a quel punto...
Cioè, Presidente, in buona sostanza, chiedo scusa, Avvocato Corini, vuol fare una giornata di repliche per le accuse private e pubbliche e una giornata per le difese?
In oppure... teoria dovrebbe essere così.
Ecco, allora se le possiamo già individuare così ci semplifica anche la vita a noi, in modo che eliminiamo eventuali concorrenti impegni.
Allora, se il 6 di novembre facciamo le repliche dell'accusa e eventuali... parti civili, poi... Per dare spazio a quelle richieste dell'avvocato Biondi possiamo fare il 12 novembre le repliche della difesa. E cosa dobbiamo fare?
6 e 12.
Oppure possiamo fare 31 e 6. È da finire il 7. Allora, scusate, non è possibile, 6 e 7 no, perché il 7 non entriamo in Camera del Consiglio, diventa, no. Allora, ma il 31 non c'è la...
Credo che si debba discutere il problema che
questa cosa... Potremmo anticipare al 30 di ottobre il pubblico ministero e le parti civili.
Presidente, non è un problema.
Va bene per voi il 30 di ottobre. Il 30 di ottobre e poi facciamo il giovedì successivo, che è il 6 novembre, per le difese. Quindi ci sarà una settimana di interruzione per il responsabile civile e le difese. Quindi potremo fare il 30 ottobre e 6 novembre. Poi il 7, perché chiaramente non riusciremo a entrare in Camera di Consiglio, il 6 vuol dire che qualcuno farà qualche replica il 7. Va bene?
Ecco.
Basta uno.
Quindi abbiamo un'udienza fissata per l'ultimo difensore che deve replicare.
Ecco, il 7, d'accordo? Quindi 30 ottobre, 6 e 7 di novembre. Allora ci vediamo. Bene lo stesso. Va bene, quindi ci vediamo il 30 di ottobre, ore 9:30.